Ciao ragazzacci. Che vuoi ti faccia il rutto? Così almeno. guarda che più diavoli di voi non ce n'è in radio, per cui state tranquilli e non fate gli angioletti con me,
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
La zanzara, tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia.
E siamo al top.
La zanzara è un meraviglioso allucinogeno. Peccato che dopo 2 ore si ritorni alla cupa realtà.
Allora ragazzi, ho letto questa notizia che è arrivata sempre sulla storia degli immigrati, del cibo e della pasta, Parenzo. Lo so che sarai contento.
Sei fissato.
So che sarai contento di questa notizia che è arrivata.
Sono fissato
perché il cibo è una cosa che preoccupa tutti gli italiani. Che
neanche
interessa.
Il quotidiano libero.
Non mi interessa. Che me ne frega a me di quello che scrivono i quotidiani? Me ne sbatto i coglioni. Il punto fondamentale
era
è quello.
Per dire un'area culturale di riferimento. Diciamo.
No, nessuna area culturale. Per fortuna non ho alcuna area culturale di riferimento. Nessuna.
No, ma questa ossessione per il cibo degli
immigrati. Il cibo riguarda tutti gli italiani.
Che costa 3 euro a pranzo neanche.
Ma non mi interessa. Il cibo riguarda tutti gli italiani. Che non hanno la possibilità di cambiare menù e soprattutto non hanno la possibilità di cambiare chef. Perché che cosa succede in quella famosa mensa di Reggio Emilia dove gli immigrati, un gruppo di immigrati ha protestato perché la pasta o il riso erano troppo scotti o comunque non erano cucinati come volevano loro. Succede che adesso, incredibile secondo me, abbastanza incredibile, chi si occupa di dare da mangiare ogni giorno a questi immigrati sta pensando di cambiare il menù per inserire qualche piatto etnico.
Qualche
e
piatto
soprattutto
loro.
E soprattutto di ingaggiare uno chef pakistano.
Il nostro chef pakistano. Il nostro chef stellato
così.
Pakistano. Ma detta così sembra che appunto lo dice chiama è Vissani. No, ma non è Vissani, non è Cracco, non è Bastianic. Uno chef pakistano, cioè la polemica su uno chef, su un cuoco.
Sarà,
ma non è uno chef, sarà un pakistano che sa fare il cibo, il famoso cibo stellato pakistano. Ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando di quello che
è
sai.
È roba giusto che va bene per Salvini questa, per fare una polemica su un piatto di pasta asciutta che diventerà un piatto di
stiamo valutando di inserire una volta a settimana un piatto unico come piace a loro.
Che scandalo il piatto pakistano gli danno, che scandalo.
E stiamo parlando con uno chef che conosce bene i piatti pakistani e africani.
Non mi pare un crimine, anzi.
Cioè basta protestare, andare dal prefetto, dal questore, quello che è, per dire la pasta è troppo scotta, inserite qualche piatto in più. Ma ci siamo rotti i coglioni della sbobba che ci date. Per ottenere uno chef pakistano e anche, credo, dei piatti diversi nel menù. Auguri. Intanto, caro Parenzo, adesso ti faccio ascoltare una cosa. La faccio ascoltare a tutti quelli che sono collegati con la zanzara e sono tantissimi in tutta Italia. Che cosa faccio ascoltare? Il mitico Polegato che è tornato ancora. Non pago di quello che ha combinato, delle cose che ha detto su Vendola, su Mussolini, eccetera, eccetera. Espone il suo programma. E c'è qualche punto in realtà che non è così sbagliato del signor Polegato. Poi è tutto sbagliato, proprio tutto, di Polegato, eccetera. Però, sentite.
Il nostro programma
Equitalia mi sta sui coglioni, deve andarsene. Non rinnoviamo più niente, sono indebitati. 300.000 euro prendono i funzionari di Equitalia per strozzare la gente che lavora. Più equità, decidiamo noi, la gente che ha sempre pagato va aiutata. Va aiutata! Punto 1. Commercio. Basta burocrazia! Cazzo, non è possibile che uno per aprire un'attività ha bisogno di carte, cartine, marche da bollo, vero lì. E dove vanno sti cazzo di marco da bollo qua? Via!
Hai sentito? Hai
sentito? È uno statista, Churchill. Churchill ha parlato.
La lista Ribalton.
No, la lista a casa. Chiudere tutto si chiama, lista chiudere tutto, perché verrà chiusa per istigazione all'odio, per razzismo e quant'altro.
Aspetta, il bello deve ancora arrivare, senti.
Ah, figuriamoci.
Terzo, sicurezza. Chi va in casa degli altri è giusto che quello prenda una mazza e gli spacchi la testa. Uno per entrare in casa deve suonare il campanello. Dring, altrimenti fuori dalle balle. Quarto punto. Diamo una mano ai giovani, se hanno bisogno di cantare, di fare la cultura e tutto quanto, dai, è inutile. Poi basta, basta, abbiamo già un programma troppo difficile, non ce ne frega un cazzo. E so che vinciamo, io divento podestà, è tutto lì che ti vedi.
Ma non divento...
Al Führer.
Diavolo.
C'era anche un signore, il signor Tony. Il signor
scherzi, Tony. Scherza, dato, chiudiamo tutto lì. Scherza.
Il signor Tony, il che Führer. Ha detto, tu che cosa diventi? Il Führer, Jawohl, Führer, signor Tony, chissà chi è gente, questo signor Tony che si presenta.
Un mentecatto.
Ma vogliamo prendere la lista Ribalton? Scusa, la lista Ribalton a Pordenone, città civilissima, peraltro.
La città, sì.
Città, sono molto affezionato a Pordenone. Sì. Ma amici miei, dai, su. Dimmi una canzone del ventennio, ti prego.
Ah, okay, adesso te la canto, dai.
Vai.
Se tu dall'alto piano guardi il mare, moretta che sei schiava fra gli schiavi.
Non ha capito.
Vedrai come in un sogno tante navi, e un tricolore sventola per te, facetta nera.
Bella piscina.
Aspetta, spera che già
l'ora si avvicina. Quando
e legato, addio a te. Zitto. E poi legato, addio, addio,
vai,
addio.
Vai, continua. Ti prego, continua, che è bellissimo. Vai.
È la nostra legge schiavitù d'amore. Il nostro motto è libertà e dovere. Vendicheremo noi camicie nere, gli eroi caduti liberando te, facetta nera della vicina. Aspetta, spera che già l'ora sta vicina. Bravo ragazzi.
Ferdinando Polegato, candidato sindaco a un... No, dove cazzo è? A Pordenone. Allora, succede intorno alle 15.50 di oggi su Rai 2, programma della signora Balivo.
Sì,
ottimo. Caterina Balivo, amica mia. Ti abbraccio fortissimo, Caterina. Però, amica mia. Si parla di essere in viaggio con i cani. Essere in viaggio con i cani, fino
capita
a questo momento, va bene.
A migliaia di italiani.
Per carità, essere in viaggio con i cani, uno se li vuole portare pure in viaggio, cazzi suoi. È un incubo totale. Già avere gli animali a casa è un mezzo incubo. Devi stare appresso alle cose, sei praticamente schiavo, no?
Io mi sa che tra poco prenderò un cane per i miei figli.
Pensate come sei messo.
Dunque, io ce l'avevo da bambino un cagnolino.
Ancora più schiavizzato sarai.
Io da bambino, perché uno è schiavizzato?
Ma perché uno schiavitù?
Sei un atto e volontario.
Vabbè, no, tu c'hai camerieri a casa, è vero che ti portano in giro i cani, è vero?
No, no, nessuno.
Ti porterebbero in giro i cani.
No, no,
diventa un incubo, ti assicuro che ti pentirai. Diventa un
incubo. L'ho avuto comunque da ragazzino io il cane.
C'è gente che non si ferma.
Avevo
davanti
un poker.
C'è gente che non si ferma davanti a questo e vuole portare in vacanza gli animali. Vabbè, fin qui ognuno fa i cazzi suoi, finché non disturbi gli altri va tutto bene.
Ci sono pensioni, alberghi che accettano animali, infatti questo
allora,
è notorio.
Però, parlando con una signora che non so come si chiama, credo Piola, la signora Balivo, conduttrice della trasmissione Detto Fatto, credo su Rai 2, ci fa conoscere il fatto che esiste anche una crema solare per i cani.
Vabbè,
la crema solare, amici miei.
Stiamo parlando di come preparare la valigia per i nostri animali. Sì. Allora, qui dentro abbiamo messo le cose importanti,
libretto
sanitario,
pappa, cassettina del pronto soccorso, il beauty indispensabile, abbiamo visto un sacco di cose da portare, quindi salviettine igieniche, la spazzolina, lo shampoo, il pettinino, mi raccomando, tutte cose che possono essere utili che magari non troviamo.
La protezione.
La protezione solare, importantissimo, perché chi va al mare è un'alta montagna. Anche i cani si possono scottare.
Ma i cani,
tutti
non
gli
non
animali. Ma tutti gli animali.
Ma ragazzi, non ce la posso fare io. Veramente non ce la posso fare. Cioè, c'è qualche coglione. C'è qualche coglione, ma quelli che inventano la crema solare per i cani sono dei geni, evidentemente, no? C'è qualche coglione che pensa, comprando la crema solare, che il proprio cane si possa scottare al sole. Il cane che si scotta al sole, la crema solare per i cani. Ragazzi, ditemi che non è vero, ditemi che sto sognando. Ditemi che sto sognando. Poi questa signora dice che si scottano le zampine. Si scottano le zampine!
Se ne mette una piccola quantità sulla mano, le zone da coprire sono il naso principalmente e l'interno delle orecchie, o comunque tutte le zone che vedete chiare, o anche le zampine si possono utilizzare, anche perché quando vanno in spiaggia si scottano con le zampine perché la sabbia scotta.
Tu sapevi che esistevano le compresse antivomito per il cane?
Le
adesso sarai pronto a comprare tutta questa roba.
Ma no,
ti giuro, te le regalo io. Le compresse antivomito.
Ma io, ma neanche non ho mai.
Sì,
follia,
sì,
queste,
sì, vai, vai,
mica,
vai,
mica
vai,
mi metto in quel club di folli. Vai, vai, vai.
A proposito di compresse per il viaggio, ricordiamo che molti animali non sono abituati a viaggiare, per cui bisogna abituarli fin da piccoli, fin da cuccioli, facendo dei brevi viaggi, anche perché possono ansimare e vomitare anche durante il viaggio. Quindi viaggiate a digiuno, mi raccomando, piccoli percorsi a digiuno, oppure utilizzate delle compresse e servono appunto a togliere la nausea e il mal d'auto.
Quindi solo il cane ha mal d'auto? Le cavie no?
No, di solito no, sono molto tranquilli.
A parte che ho scoperto che esistono le cavie peruviane, che sono una specie di criceti orribili,
criceti.
Specie di topastri terrificanti, topastri agghiaccianti.
Più una Tania, meno Parenzo. Più una Tania, meno Parenzo. Traffico.
La Zanzara.
Oh, Cruciani, è già il secondo Erasmus che faccio e non imparo un cazzo di inglese perché ascolto solo La Zanzara.
Partiamo, partiamo Parenzo, numeri di telefono, numeri di telefono.
Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701.
Francesco, provincia di Campobasso, vai.
Sì, io
dimmi.
Vorrei parlare del pedofilo.
Dimmi.
Allora, il pedofilo non va
presunto incarcerato. Pedofilo, presunto.
Il presunto pedofilo non va incarcerato, va portato in una stanza dove ci sono tutti i familiari della presunta vittima,
sì,
dove viene bastonato, linciato,
sì,
e dopo viene castrato,
sì,
viene tagliate le palle, l'uccello, le mani, e alla fine viene buttato in una fossa di serpenti.
Cioè, vabbè, qualcosa di più semplice, no? Cioè, tutto così articolato,
no,
dici?
Pazzesco.
Così
no,
articolato perché deve soffrire, tu dici, no?
Sì, perché i familiari hanno bisogno di vendicarsi.
Cioè, i familiari,
familiari
hanno diritto di vendicarsi. Dunque, tu proponi praticamente che questo qua venga trasportato in un posto chiuso, affidato sostanzialmente ai familiari, legato, immagino, no?
Un'ora.
Un'ora.
Sai che neanche nell'Ottocento c'era.
Aspetta,
con
i tempi precisi,
vendetta.
Però è interessante questa cosa, perché lui ha immaginato anche i tempi.
Sì.
Immagino anche i tempi. Un'ora a disposizione dei cosi, no? Un'ora a disposizione dei familiari. Poi i familiari cosa possono fare, Francesco?
Qualsiasi cosa tranne che ammazzarlo. Qualsiasi cosa.
Qualsiasi cosa. Torture, i coglioni strappati, bastonate.
Esatto.
Qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Ma magari anche la diretta TV?
No, diretta TV no.
Le riprese no, per carità. No. Le riprese è troppo.
No.
La sensibilità di qualcuno si potrebbe urtare, diciamo, no?
Esatto.
Dopo poi
viene portato,
sì?
Viene castrato,
sì?
Le palle, le mani.
Sì, ma da chi viene castrato, scusa?
Da una persona che si occupa solo di quello.
Sì, ma da chi viene scelta questa persona? La castrazione, le palle, sempre i familiari oppure estranei ai familiari?
Un familiare.
Deve la castrazione, cioè deve strappare le palle con le mani, con le forbici, con che cosa?
come vuole, l'importante è che si arriva all'obiettivo.
C'è la castrazione, Poi, esatto. Poi dunque, questo dopo, signore castrato, massacrato, eccetera, eccetera, ma ancora vivo evidentemente, no? Giusto?
No, esatto, sì. Non va incarcerato, sì. Perché noi non possiamo spendere soldi per lui.
No, neanche, va
buttato, buttato in una bella fossa con sì. Tutte le vipere.
Con le vipere, ho capito, ma...
È incredibile come la gente dietro sì. Un microfono immagini qualunque efferatezza. Non c'è, io lo dico con questo tono, come dire, è agghiacciante.
No,
come
ma
uno
Francesco,
possa
però
immaginare
non riesco a capire lo, perché
delle
proprio,
barbarie simili.
Perché proprio le vipere?
E immaginarle, ma è impensabile.
Le vipere.
Perché buttarlo in una fossa di serpenti? Perché? È una roba strana. Cioè, uno si potrebbe limitare, che ne so, lo buttiamo in una fossa dei leoni, per esempio, no?
No, bisogna buttarlo in una fossa di vipere.
In una fossa? Perché proprio le vipere?
Perché fanno paura.
Perché fanno paura? Beh, le vipere,
perché
sì.
Se tu butti una persona con sì. 50 vipere sì. Velenosissime,
sì.
Hai un minuto e poi non sei più vivo. E non va, va fatto tutto bene. Con
va
precisione.
Fatto tutto bene, preciso. Ma come ti è venuta in mente questa cosa? Cioè, com'è che l'hai pensata?
È agghiacciante la gente.
Perché i pedofili vanno tutti eliminati.
Tutti eliminati dal primo all'ultimo, cioè non hanno diritto di vivere, eliminati subito.
È cresciuto con Voltaire questo qui,
tutti,
è Beccaria.
Perché io immagino i familiari della vittima.
Sì.
Perché se tu ti metti nei panni della vittima capisci che cosa significa. Quindi questa persona merita di soffrire
sì.
E successivamente di essere eliminata.
Eliminata, così. E il racconto freddo di Francesco da Provincia di Capobasso, come freddo, molto freddo il racconto, di come immagina la fine di questo pedofilo, giusto? Lo proporremo alle autorità competenti.
Sì, certo. Pedofilo,
lo proporremo alle autorità competenti, Francesco, questa costruzione, okay. Questo percorso, no? Andiamo sì. A Benito, Vicenza, siamo in tema. Benito, vai.
Sì, eccomi. Ascolti. Dimmi. Buonasera.
Sì, dimmi.
Senza perdere tempo, Cruciani, io voglio parlare degli immigrati.
Sì, sì. Benito, ecco, tu sei sì. Che cosa? Mi sembra dall'accento
già
romeno.
Benito già promette un menù ricco, diciamo,
no, no,
rispetto.
No,
non
no,
c'entra
no,
niente Mussolini col tuo nome.
No,
no, ma già prelude a quello
presentati,
che sarà la sua lectio magistralis del signor Benito. Vediamo.
No, dimmi. No, guardi, è una cosa molto semplice.
Molto
mia.
Semplice, sparare a tutti
vita,
tranquillamente.
Fammi sentire.
Sono figlio di miserabili. Ok,
sì.
Ho 50 anni,
sì.
I miei genitori, mio padre in particolare, sì. Ha fatto 3 anni di prigionia in Germania.
Beh, adesso allora, che cazzo c'entra la 3 anni di prigionia in Germania?
No, le spiego.
Vabbè, ci racconti lui... tutto alle 7:15. Aspetta un attimo, Benito. Abbiamo la solito
intervallo. Con ansia.
Solito intervallo lunghissimo. Poi ricominciamo da Benito da Vicenza e altri. Numeri di telefono li sapete. Aspettate un attimo, adesso torniamo. Fermi lì, lo so che è complicato, però aspettiamo un attimo.
Più Cruciani e meno vegani.
Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese.
Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case.
Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare.
Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente.
Su Radio 24, lunedì alle 13:45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13:15, Container, con Massimo De Donato.
Il segnale orario vi è offerto da...
Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica.
La Zanzara.
I've been driving all night, my hands wet on the wheel.
Cruciani, dopo aver visto Natania in televisione, ho un nuovo obiettivo nella vita: fregare la moglie a Parenzo. Parenzo, trema.
Beh, amico mio, questo mi sembra molto complicato, eh? Mi sembra
vaste
molto complicato.
Vaste programme, come ebbe a dire il generale De Gaulle.
Vaste programme. Maccio Capotonda, l'arrosticino contro i vegani, vai!
Era naufragato sulle montagne dell'Abruzzo.
Per 5 anni si è nutrito di sole pecore. Ma ora è tornato per redimere i vegani con la sua arma segreta. Arrosticino.
No, no, no.
Questo è buono! Atto della melanzana!
La voce che avete appena sentito è quella di Herbert, il mitico Herbert Ballerina, con l'arrosticino in mano. Tra l'altro tutta gente di quelle parti lì, abruzzesi, eccetera, malati di arrosticini, altro che melanzane. Per carità, buonissimo, io mangio tutto, anche le verdure. Però gli arrosticini, ragazzi, non si battono, eh. Non si battono. Ma torniamo, come facciamo noi di solito, passando dagli arrosticini contro i vegani alla storia della pedofilia. Voglio farvi ascoltare il padre di Fortuna Loffredo. Da considerare che questo padre, che si chiama Pietro Loffredo, praticamente è stato in galera per 7 anni, non per reati che riguardano il sesso, la pedofilia, le molestie, eccetera, ma per altri reati. Ha visto, credo, pochissime volte la figlia. Comunque.
Il problema è che sono tante persone in mezzo a questo omicidio di mia figlia. Che non stiamo parlando solo del mondo Caputo, che era mondo Caputo per dire l'ha ammazzato, sta là. No, là si è messo tutto. Un palazzo che non diceva niente, la gente che diceva no, quello qua non ci sono pedofili. Ah, facciami, hanno fatto 8 arresti e ne fanno ancora altri.
Quindi c'era una rete di pedofili in quel paese?
Ma c'era sicuramente, lo sapevano.
Possiamo dire che tutto questo ambiente qui a me mi fa schifo, cioè mi fa schifo tutto questo ambiente qui. Ma no, ma che sia un ambiente degradato è normale, che mi faccia orrore questa roba. Che poi uno dice quel palazzo lì andrebbe, per carità, con le dovute cautele, con le dovute, lo ripeto, svuotato. C'è svuotato da cima a fondo.
Ma dove metti queste persone?
Ma non lo so, si organizza,
cioè,
qualcosa.
È la stessa questione che riguarda le qualsiasi situazione di illegalità.
Va svuotato,
vedi Roma,
va
ad esempio,
svuotato.
Non è così dissimile.
Ma invece, cioè, come i campi rom, vanno trattati come i campi rom,
ecco,
cioè
però,
smantellati.
Quando uno dice inserimento sociale, uso,
oddio,
oltre alla polizia.
Inserimento sociale.
Quando, ma queste persone
faccio,
qua dove le metti?
Aspetta, fammi sentire la sorella di Caputo. Ripetiamo, la sorella di Caputo è la sorella, perché qui con i nomi ci si confonde, è tutta una storia intricata di parenti, sorelle, cognati, mogli, quello che ha ammazzato quello, quell'altro che ha coperto quell'altro. La sorella di Caputo è praticamente quello che è in carcere, accusato di reati gravissimi, di aver ammazzato questi due bambini, e accusato di altri reati ancora. La sorella di Caputo dice sostanzialmente che ad uccidere Antonio, un altro bambino, sarebbe stata in sostanza la madre. Ma è un casino, sentiamo.
E lei sta in camera da letto con Antonio, viene fra 5 minuti gridando a terra, piangendo, e disse che Antonio è andato giù, e io risposi: per come ha fatto a chiedere giù, che ce l'avevi tu vicino? E lei disse: per vedere le ricotte.
Sentiamo come giudica il fratello, il presunto pedofilo, la signora Caputo, la sorella.
Mamma mia, ragazzi, mamma.
Lei adesso non si parla più con suo fratello.
Che mio fratello a capo non è buono. Ha montato in scema al finale, io si trova in questa situazione inutilmente.
Ah, quindi dice che magari non è stato lui come
io,
viene detto.
Io come penso, perché non lo vedo mio fratello in questa persona. Io l'ho sempre considerato un fratello buono, gentile, aiutava pure i compagni, di tutto. Non posso mai pensare una cosa che è stato mio fratello.
Vabbè ragazzi, ma le sorelle che devono pensare che i fratelli sono dei pedofili? Ah, magari, ma che ne so. Marco, provincia di Bergamo. Vai Marco.
Pronto Cruciani?
Dimmi.
Mi senti?
Sì, ti sento.
Ah, ok. Niente, volevo dirti che secondo me i macellai praticamente sono come i pedofili.
Vabbè, tu sei malato di mente, dai.
Questo.
Come, scusami,
sì, è il solito, è quello della formica.
Vivono della violenza, scusami, vivono assetati di sangue.
Vivono assetati di sangue, dunque sono i macellai, sono come i pedofili.
Perché non vuoi immaginare un mondo in cui ogni vita ha il diritto di esistere?
Sì, vabbè.
E ha il diritto di non soffrire.
Io voglio immaginare un mondo in cui le persone che sono nelle sue condizioni stanno in strutture protette. Questo è il primo mondo che io vorrei ipotizzare. Però poi.
No, però la frase è questa: i macellai sono come i pedofili, giusto?
Certo, perché
certo,
si rendono conto della violenza che fanno a un essere che non può urlare il suo dolore, ok?
Sì, dunque, secondo te i bambini uccisi, quei bambini che sarebbero stati uccisi dai pedofili a Napoli, in quel palazzo, sono praticamente come gli animali che vengono macellati ogni giorno?
Certo, perché...
Certo, un cazzo!
Certo, perché sono innocenti allo stesso modo.
Ma tu non mi puoi paragonare, Marco, non mi far incazzare stasera. Non mi puoi paragonare chi viene stuprato da un pedofilo a un animale che viene ucciso per essere mangiato da noi. È una follia.
È debole allo stesso modo.
Ma sei malato di mente, fatti curare.
Io guardo per vedere se una cosa è giusta, guardo il dolore, ok?
Guardi il dolore, che vuol dire?
Se un essere prova dolore, non è giusto che sia sottoposto a sofferenza, capisci?
Sì,
perché
sì.
Noi abbiamo la capacità di...
Scusa, come fai con i moscerini? Come fai con i moscerini tu?
Ma cosa vuol dire cosa faccio con i moscerini?
Con i moscerini che ammazzi ogni giorno.
Il punto è essere...
Cosa fai con i moscerini ogni
aspetta,
giorno?
A proposito di moscerini, mi hanno mandato questo, senti qua. Senti un po'.
Vediamo se sulla finestra cerco di liberarlo.
Senti i moscerini qua.
Sì.
Bologna-Milano, credo di aver ammazzato almeno 10.000 insettini sul parabrezza. Diglielo a Cruciani.
Ecco,
che cazzo vuole?
Mi è arrivato adesso.
A me. Allora?
Come cazzo vuole? Mio amico Marco Volante, come cazzo?
No, ma dico, ma non dica la Cruciani, lo so benissimo che
no,
è così.
Allora, forse non hai capito?
No, ma ho capito benissimo.
Bologna,
ma...
Milano, sì. Credo di aver ammazzato almeno 10.000 insettini sul parabrezza.
Sì.
Diglielo a Cruciani.
Ma anche tu, Marco, sei colpevole ogni giorno di...
Ma certo, sono consapevole. È impossibile essere vegani, ok? Perché... È impossibile, perché ogni cosa è impossibile essere vegano. La maglietta che io indosso, anche se c'è scritto vegan, ok? Ma
okay.
È stata tessuta con un ingranaggio che è stato lubrificato con grasso dal quale proveniva un animale.
Mi segnalano che la Coldiretti a Torino lancia una giornata all'Ingotto che si chiama Bracciole alla riscossa.
Sì, ma vuoi anche spiegare alla gente normale che cos'era Coldiretti, perché non è che tutti sanno. No, la gente non lo sa che cos'era Coldiretti. Posso assicurare. Se tu vai in giro, ma no, ma tu sei tu che pensi che la gente sa tutto. Marco, non ho capito, le formiche che facciamo con le formiche per strada?
Bracciole alla riscossa.
Le formiche, guarda che fanno delle costruzioni incredibili.
Ma che fai con le formiche che cioè tu non lo capisci, non si possono calpestare le formiche?
Certo che non si possono calpestare.
Oggi per esempio per sbaglio non lo volevo ammazzare, ma ero in balcone e c'era uno scarafaggio che molto grosso, che si era un po' ribaltato, sai quando fa con le zampette sopra, con le zampette che muove, non gli scarafaggi. Non lo volevo uccidere, perché non è che ammazzo uno scarafaggio così a cazzo di cane. Cioè volevo semplicemente rimetterlo dritto, diciamo,
in
carreggiata, rimetterlo correttamente sulle zampe, sull'asfalto, sul ripiano del balcone. E volevo, in realtà ho sbagliato, cioè tutto, ho mosso una sedia che gli è andata sopra e si è spiaccicato, sai quando esce quella cosa.
Vabbè,
no?
Ma allora il punto è, se tu non lo fai...
mi sono messo a piangere, cioè non è che ho detto...
Non mi metto a piangere se per sbaglio calpesto qualcosa, però mi girano le palle, capisci?
Ma a me no, non mi sono girate le palle. Comunque, ritorniamo alla cosa iniziale, hai paragonato i macellai, cioè i macellai che fanno onestamente il loro mestiere, ai pedofili,
muore nel sangue, lo sai che per uccidere un animale... l'animale deve soffrire, bravo, devi dirlo tutti i giorni che gli animali soffrono.
Ma io lo dico, ciao Marco, Valeria Frosinone, vai.
Beppe, dimmi. Ti volevo dire qualcosa delle creme, ti dovresti un po' informare.
Sì.
Ho visto la trasmissione della Balivo, sicuramente hanno coglionato il discorso delle creme, però purtroppo è vero, io sono un veterinario.
Dai, su Valeria, non mi dire. Io...
No, ti dico, ascolta.
Alcune razze che cosa? Quello lo dicevano per tutti i cani, hanno bisogno della crema solare.
Ci sono alcune razze di cani che sono esposte all'eritema solare perché hanno la pelle poco pigmentata.
Vabbè, ma ho capito, alcune razze di cane particolari.
Ci sono i gatti bianchi che vanno incontro prima a un eritema che poi si trasforma in un tumore.
Amici
un
miei, allora compratevi la crema solare per i cani.
Dire, per correttezza, che a parte le cavolate che possono aver raccontato, però è vero, per alcune razze di cani, e per i gatti bianchi la crema solare.
Quando non c'erano le creme solari per i cani, e sicuramente non c'erano le creme solari per i cani vivevano benissimo lo stesso. Sicuro. Questo è certo, questo è sicuro, cara Valeria. Quando non c'erano le creme solari per i cani, e sicuramente fino a qualche anno fa non c'erano, i cani vivevano lo stesso, chiaro? Fermi tutti.
Voglio più zanzara e meno pubblicità.
Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da...
Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti.
La Zanzara.
Ripeto, costringi una bambina a quello schifo che le hai fatto, poi la uccidi? No, tu devi morire. Se fosse mia figlia, io ti uccido veramente, ti faccio a pezzi, con calma, ma ti faccio a pezzi.
Quello che ha costretto una bambina a buttarsi dall'ottavo piano perché non voleva subire l'ennesima violenza sessuale. Ecco, in questo caso pena di morte, pena di morte, pena di morte.
Caro Parenzo da Roma, ascoltami un po'. Ieri sera mia moglie ha fatto una pasta che faceva schifo, era scotta, scotta, scotta. Quindi a questo punto può essere motivo di richiesta di separazione? Non lo so, dimmi tu, posso chiedere dei soldi, posso protestare, posso andare dal giudice?
Allora, volevo dire che Parenzo, che per contratto deve sempre difendere tutte le stronzate assurde che succede in Italia, gli immigrati mangiano da Dio mangiano. Mio padre è ricoverato 2 mesi all'ospedale di Acireale a Catania, mangiava tutti i giorni pastina in bianco scotta, purè di patate e un omogenizzato alla mela, tutti i giorni la stessa cosa! Cazzo, come fai a difendere quello che mangiano gli immigrati, che non va bene? Stupido, sii serio!
Mussolini, vogliamo Mussolini, Mussolini, ritorna Mussolini.
Ma chi è questo? Ti prego, chi
è uno spaccato definitivo dello stato di salute del paese, questa, questa segreteria.
Un Mussolini, vogliamo un Mussolini.
No, ma è gente sola alla fine.
Ma perché sola?
Beh, dai, ma non è normale. Se tu pensi che sia normale.
Carlo Cuneo, vai, Carlo da Cuneo.
Pronto?
Carlo, dimmi.
Che ti devo dire? Ho chiamato ieri sera per.
Per Alessandro, là, per Alessandro, sì, beh. Per il mitico no, Alessandro no, Lodorino. No. Che c'è? Che c'è no, che non
in
va?
Realtà, io in realtà ho chiamato per...
Sei fatto pure tu, sei fatto pure tu.
Ma che cazzo dici? No,
che ne so?
Mi sono tolto i denti per quello che sto...
Come ti sei tolto i denti?
Vabbè, poveretto, avrà avuto un problema adesso.
Beh, ti sei tolto un dente o i denti?
No, i denti, aspetta che me li rimetto.
Ma veramente, cioè, ti sei tolto i denti? Perché ti sei tolto i denti? Non ho capito.
Per comodità.
Ma perché? Che c'hai? I denti marci ormai, sei pieno di coca, che c'hai?
No, il problema è questo.
Non l'eroina, adesso, prima dico.
No, l'eroina ha un piccolo difetto.
Qual è?
Che ti mangia.
Mettiti i denti, non ti preoccupare, metti i denti, metti i denti.
Li metti, li ho messi, scusa, li ho messi.
Li ho messi, sì.
Ti mangia bene e tutto ciò che... vicino al sistema circolatorio, per cui i denti, che sono uno dei primi
amico mio, però parliamo, parliamo, siamo alla radio, okay, dobbiamo parlare,
sì. Il discorso è questo: mi ha fatto girare i coglioni Alessandro, ma non per altro, ma perché ci sono stati dei nostri compagni e ci sono dei nostri delle persone che hanno fatto il percorso insieme a noi,
sì,
che ogni giorno lottano e vanno avanti, cercano, sì, di andare avanti per uno, resistere alla tentazione, due, per riguadagnarsi la vita.
Sì, e dunque lui? Che cos'è che non ti piace? Ci ha chiamato, si è lamentato del fatto che sta in mezzo alla merda, sta in una condizione spaventosa, si sente male, ha problemi di salute, dice di non farsi più. Tu che cos'è che contesti? Non ho capito.
Io contesto, allora, quello che dico è che è stato aiutato dal CET, aiutato dal comune, che gli ha ricostruito persino casa. quando è stato inserito, lui ha citato il progetto Alcol Non Stop.
No, però scusami Carlo, adesso lasciamo perdere adesso le cose, i dettagli. Che cos'è che contesti di Alessandro? Che
l'assistenzialismo.
Cioè sta fingendo che, perché non si dà da fare, secondo me. Quello hai visto in che condizioni è? Hai sentito in che condizioni è?
Ti ripeto, io lo conosco bene, ti dico che
anche
quando...
lui lo conosce.
Ma non ho capito, fa tutti, avanti e indietro pure lui. Si fa ancora secondo te, Alessandro?
Sì.
Si fa ancora. Ma lui dice di no, dice che non si fa da domenica.
Se non si fa, beve.
Se non si fa, beve. È un po' diversa la cosa, però, bere e farsi.
Eh no. Perché una delle prime occasioni per il tossicodipendente di tirarsi fuori dall'eroina è bere.
Capito? Però anche tu non stai troppo bene,
no,
Carlo.
Per
mi
nulla.
Mi sembra di capire dalla voce, come sensazione che ho io, non stai benissimo. Oggi, no, che hai fatto, per esempio? Oggi che hai fatto?
Allora, mi sono svegliato alle 7 del mattino, ho portato i cavalli del centro recupero animali selvatici in cui sto, sì, nel recinto in cui sì, devono stare.
Il centro recupero per tossicodipendenti?
No, animali selvatici.
Animali selvatici, centro recupero animali selvatici. Poi?
E poi io ho lavorato tutto il giorno come muratore per rifare un muro di sì, sostegno a dei muri che stavano pericolanti, che erano pericolanti.
Com'è che c'è questa voce così impastata? Pronto?
Pronto.
Perché hai questa voce così impastata?
Secondo me non è impastata. Sto fumando una sigaretta. Sto camminando all'aria
senza
aperta.
Senza denti. Li riattacca, fuma una sigaretta.
Vabbè,
comunque,
ma adesso
ragazzi,
ci ha chiamato per dire che non crede alla storia sì, di Alessandro, che secondo lui Alessandro... Poi alla fine non ho capito la contestazione. Qual è la contestazione, Carlo? Non ho capito.
Semplicemente che l'unica cosa che sostengo io è questa, che... gli immigrati hanno diritto di ricevere l'assistenza quanto gli italiani.
Anche tu fissato su questa cosa qua, cioè...
No, non è fissato, sta dicendo una cosa che è talmente banale da essere ovvia, no?
Vabbè Carlo, che cosa ci hai chiamato a fare? Ti senti solo?
Io no, perché?
Non ti senti solo? No, ma ci deve essere un motivo per cui chiami, cioè non
ho chiamato io.
Non hai chiamato? Ah, non sì, perché da ieri, sì, avevi chiamato ieri, sì. Perché ieri perché avevi chiamato allora?
Per ribadire il fatto che esistono strutture e sì, associazioni che difendono e aiutano gli italiani sì, quanto gli vengono aiutati gli stranieri.
Va bene Carlo, grazie. Elisabetta Ferrara, vai.
Guardi, volevo solo riguardo alla pasta scotta. Guardi, mio padre faceva il macchinista delle ferrovie.
Sì.
Sa quante volte si è sempre portato dietro il mangiare così? Quanta pasta scotta ha mangiato quell'uomo? Ci ha fatto studiare, tre figli e tutto, ma sa quanti come lui, ferrovieri oppure gente che va in fabbrica, quanta pasta scotta hanno mangiato?
Amica mia Elisabetta, mia cara, qui siamo nel paese in cui a un certo punto per la protesta di 10, 20, 30 immigrati pakistani c'è qualcuno che pensa di cambiare menù,
ma
c'è qualcuno che
così,
pensa di... assumere, di prendere,
così,
come no, di reclutare uno chef pakistano.
Ma reclutare
sì, appunto,
uno
ma
chef,
pensi,
ma
dai,
di cosa?
La follia
ma
dovrebbero, guardi.
Così, non
è così, non è così.
Semplicemente vi ricordo che già ora, per fortuna, nelle carceri italiane, qualora vi fosse, ce ne sono detenuti.
Ma cosa cazzo c'entra? Ma che c'entra?
Detenuti musulmani.
Scusa,
addirittura
allora,
in carcere.
Questi qua, ma a parte che il carcere è diverso.
Ora, qualche primitivo che ovviamente chiama, pochi,
ma non c'entra niente. Primitivi.
Questi primitivi
ma
che
non c'entra
chiamano
nulla,
senza sapere lui. Ecco, gli danno anche il menù speciale ai carcerati. Certo che gli danno il menù speciale.
Ma lascia perdere il menù speciale ai carcerati. Qui si
allora,
sta parlando di un'altra cosa, di persone che vengono
di
qui proprio,
di
rifugiati aiutati da noi,
rifugiati,
che hanno un menù ottimo.
Costo
un menù
del
ottimo.
Pranzo, del pranzo 3 euro, quindi nulla. 3
ma che
euro,
nulla un cazzo, sarà nulla per te 3 euro che sei ricco, per altre persone
ma
no.
Ma
dai,
perché
su,
continui a dire se a izzare quest'odio nei miei confronti? Ma che vuol dire ricco?
Ma perché
ma
3 euro? Non ho capito,
io
perché 3 euro non è nulla?
Io guadagno del mio, tu
perché
sei
3
molto
euro
ricco,
non è nulla?
Guadagni 3 volte che guadagno io, giustamente.
Ma 3 euro che
allora,
c'entra 3
euro?
Allora,
sono 3 euro il costo di un pranzo per gli immigrati. Allora, è chiaro che i poveretti che chiamano, che spesso sono ancora sono persone in difficoltà, quelle che chiamano, chiaramente hanno pensioni da 600-700 euro, sentendo questa roba qui si eccitano e dicono, ecco, ma allora noi, e il problema non è contrapporre gli allora noi,
ho capito, ma perché uno deve protestare per il cibo scotto, perché uno deve
ora
protestare
stai
per...
facendo passare che sta arrivando un grande chef stellato a cucinare per i
no,
rifugiati,
uno chef,
non
uno
è
chef
così,
pakistano,
non è uno chef, è un
detto,
signore
chef,
pakistano,
un cuoco chiamalo
che
come
cucina
vuoi,
le loro brodaglie pakistane,
ma perché brodaglie
si
scusa, non è vero per niente
perché
che sono brodaglie.
Solo
Guglielmo da Roma, dai,
non mi pare che siano
Guglielmo da Roma,
ciao,
dimmi.
Allora, io volevo parlare un attimo del presunto pedofilo e anche della mensa degli immigrati. Per quanto riguarda il presunto pedofilo, sono d'accordo con Parenzo perché, vabbè, ovviamente deve stare in carcere, però...
chi le ha detto il contrario? Certo che deve stare in carcere.
Mi fai finire. E allo stesso tempo però non può essere malmenato perché trovandosi in un edificio pubblico non può essere...
Poi?
E invece per quanto riguarda la mensa, una cosa che secondo me non è stata detta è che ci vorrebbe rispetto anche verso chi serve e chi lavora all'interno, perché sono comunque diversi volontari e parlo anche per
soprattutto
esperienza.
Questo, ragazzi, ma di che stiamo parlando?
Mi pare che siano loro stessi che sono posti a un certo punto alla questione.
Ma per esempio anche per esperienze personali so che quando comunque qualcuno... degli immigrati o comunque delle persone che sono alla Caritas o a queste mense qua si rifiuta di mangiare, ci sono comunque degli addetti alla sicurezza che sono...
A uno può fare quello che vuole nella vita, sicuramente non può romperci coglione a noi e andare a protestare dal questore, e soprattutto la cosa grave è che qualcuno ascolta queste cose e propone menù alternativi. Ma di che parliamo? Il menù è vario, c'è il riso, c'è la pasta, c'è il secondo, c'è il pesce, c'è il famoso pangasio che qualcuno mi segnala essere un pesce altamente, come dire, tossico, comunque molto... molto a rischio, eccetera eccetera. Dunque, ragazzi, c'è tutto quello che uno deve mangiare. Gli chef stellati o gli chef
non ci sono chef stellati.
Vabbè, per dire, gli chef,
ma non è vero,
scelti,
non sono chef stellati
apposta, pakistani o altre diavolerie del genere, fanno parte di un'altra cosa, fanno parte di un'altra cosa. Se, se tu sei ospite accetti quello che ti danno, punto e basta, non rompi il cazzo. Dai, è molto semplice, come non ci vogliono molti discorsi, c'è l'unico discorso da fare.
Io
sei ospite qui
a casa mia,
non
una rompi,
ma non, nessuno l'ha invitato questi qua, nessuno l'ha invitato, sono venuti loro, nessuno l'ha invitato, ma chi
li
ha invitati? Nessuno ma che c'entra
nessuno
l'invito?
Le ha invitati a
certo,
casa
nessuno
mia.
Le ha invitati.
Allora chiudete le frontiere, vivete nel vostro mondo di merda.
Ma cosa c'entra?
Voi,
ma cosa c'entra?
Ma voglio dire, ma non è questo neanche il problema, non è neanche questo,
fermo
cioè
là,
non
fermo.
Sarà un piatto di pasta
fermo,
il problema, capito?
Fermo.
Lotta David, lotta, anche i giovani sono con te. Lotta!
La zanzara.
Allora, a proposito della questione dei pedofili a Napoli, caro Parenzo, io cercherei di mettermi in contatto con l'avvocato di Mezza, che è un avvocato di provincia, molto tenace, mi dicono, che è l'avvocato di Caputo, cioè il presunto pedofilo, per molti già pedofilo, tra l'altro ha, credo, un processo già alle spalle o comunque un precedente per le violenze sessuali. Questo Caputo che pare che sia l'orco del palazzo di Caivano.
Sì.
Avvocato di
Pronto?
Mezza?
Sì, sono io.
Buonasera, mi chiamo Cruciani, salve.
Ditemi tutto.
Senta, avvocato, allora, innanzitutto la prima domanda è questa, ma il suo assistito Caputo è un pedofilo?
Ma che domande mi state facendo?
No,
rischia tutto qua.
Come definizione, avvocato?
Io faccio l'avvocato.
Come definizione?
È indagato per pedofilia, è un semplice indagato, quindi
semplice.
Non c'è nemmeno un'imputazione ancora, è un fatto provvisorio.
D'accordo, ma lui si dichiara innocente o colpevole?
Lui si dichiara innocente.
Ma per che cosa? Per la vicenda di Fortuno o anche per altre?
Per tutte le vicende che gli vengono contestate.
Ma è in pericolo di vita adesso, secondo lei, in carcere?
No, non è in pericolo di vita. Io stamattina sono stato a parlare col direttore del carcere di Poggio Reale. No, sabato io ho fatto un colloquio con lui, non è assolutamente quello il pericolo di vita. Ma che le dici queste cose?
No, è una domanda.
È una domanda, non lo so.
No, non è in pericolo di vita, è in pericolo di vita. Lui
no, perché sa che in genere quelle persone...
In genere
in queste situazioni si sa che i presunti pedofili o i pedofili in carcere rischiano molto, per questo gliel'abbiamo chiesto.
No, lui non rischia nulla. Niente. Perché lui ha subito nell'immediatezza un'aggressione, però immediatamente è intervenuta la polizia penitenziaria, adesso si trova in un posto protetto nel carcere.
Ma chi lo ha aggredito, avvocato?
Dei detenuti, però è intervenuta immediatamente la polizia penitenziaria, tant'è vero che lui non ha sporto denuncia contro nessuno.
E perché? Perché non ha fatto denuncia?
Perché c'era paura.
Denuncia perché non è perché ha paura, perché solitamente sono quelle aggressioni che spesso si verificano negli istituti penitenziari.
Cioè è normale, lei dice, è normale amministrazione?
No, non è normale, sono quelle aggressioni che chi viene accusato di questi tipi di questi di reati odiosi, in qualche occasione rischia anche di essere aggredito oppure di essere offeso, di essere minacciato e quant'altro.
Però scusi un attimo, lui ha dei precedenti da questo punto di vista?
No, precedenti non ne ho. Ha un procedimento penale per un fatto male, ma precedenti non ne ho. Però è indagato, sempre indagato, non è nemmeno imputato.
Per violenza sempre su minori, per presunte
violenze. Sì, sì, per, sì presunte... per presunte violenze su minori.
Senta, c'è un clima secondo lei da in Italia che ha già condannato Caputo?
No, non credo, assolutamente no.
Come considera la pedofilia?
La pedofilia è un reato odioso, aberrante, sporco.
Cosa bisognerebbe fare con i pedofili secondo lei?
No, come se bisognerebbe, no, i pedofili secondo me bisognerebbe curarli prima di come dire di rinchiuderli in un,
cioè
in
il carcere
il carcere serve, il carcere serve, no, io dico ai miei clienti, a tutti, anche nelle pubbliche udienze, il carcere serve. Però un pedofilo secondo me andrebbe prima curato e poi espiata la pena.
E la castrazione chimica? Beh. Come la vede?
Vabbè, la castrazione chimica, sentite, non mi fate che queste domande.
No, la propone Salvini, per esempio. La propone Salvini.
Non so nemmeno con chi sto parlando, ma anche se sto parlando con il mio fratello, cioè non esiste proprio, cioè è il mio giudizio. Poi,
ma lo dice Salvini, leader della Lega Nord, non è che lo dice qualcun altro. Dice che
me ne importa, a me, chi lo dice?
Salvini, signor Salvini.
E che me ne importa a me di quello che dice Salvini?
Sì, beh, su questo
Salvini ha le sue idee e io le mie.
No, per carità, a me è una domanda.
No, su questo l'avvocato della Gioia, chi se ne frega di Salvini? Su
sì, per carità.
Come dar torto su questo l'avvocato?
Non me ne frega di quello che
non
dice Salvini.
Non gliene frega nulla, certo.
No, di Salvini. Ma no, su questo, guardi. Sicuramente una persona di cultura, un grande politico, un grande uomo, però per quello che lui dice, per questa affermazione,
non gliene frega nulla.
Ma in quel palazzo famoso di Caivano, no? In quel Parco Verde, molti l'hanno definito il palazzo, no? Il parco
degli orrori.
Degli orrori. Ma secondo lei è così o no?
Non credo.
Beh, qualcosa è successo, però la bambina, dal freddo non è morta.
Non credo,
diciamo.
Io la conosco bene quella zona perché ci ho avuto lo studio in quella.
Cioè non è il parco degli, non è il palazzo degli orrori quello là.
No, assolutamente no.
E questo il suo assistito, poi chiudiamo avvocato. Il suo assistito Caputo, secondo lei merita ancora di un pezzo di vita, di campare? Molti ci hanno chiamato in questi giorni dicendo che non merita ancora di vivere. Secondo lei merita ancora di vivere?
La vita la meritano tutti.
Mettiamo che sia ritenuto colpevole, merita ancora di vivere secondo lei? Sì.
Quando verrà ritenuto colpevole con sentenza passata in giudicato, si espierà la pena che la Corte di Assise gli infliggerà.
È contro la pena di morte l'avvocato?
Io sono assolutamente contro la pena di morte.
Va bene, avvocato, grazie. Grazie,
grazie a lei.
Grazie, buona serata. Allora andiamo a Alan Cremona, vai Alan.
Pronto, buonasera.
Dimmi Alan, dimmi.
Io volevo dire una cosa per mente di Reggio Emilia. Io di sempre che l'anno scorso ero senza lavoro, sono girato un po' di mente di Caritas.
Sì.
Però il peggiore di tutti è di Parma.
Sì. In che senso la peggiore di tutti è di Parma? La mensa della Caritas di Parma?
Sì.
Vabbè, fa schifo. Perché fa schifo sta
mensa? Fa schifo perché il mangiare non è di qualità.
Il mangiare poi non è di qualità. È arrivato Alan da Cremona a dire che la mensa della Caritas di Parma è il mangiare non di qualità. Benissimo.
È una cosa che io sono andato là, ma...
Ma scusa, tu di dove...
dopo che ho mangiato.
Hai vomitato per altri motivi, forse. Di dove sei tu, Alan?
Io sono di Albania.
Di Albania. Tu sei andato alla mensa della Caritas e poi hai vomitato. E dunque fa schifo la mensa della Caritas di Parma. Ovviamente tu mangiavi a gratis là, no?
Beh, che devi
sì, vabbè, è ovvio che mangiavo gratis perché di sempre che ero in ricerca di lavoro.
Sì, andavi alla mensa della Caritas e dici fa schifo, vomito. Che cos'è che c'era di schifo? Cioè, cos'è che non ti piaceva?
Ma anche la pasta non era scaduta.
Ma che la pasta scaduta adesso? La pasta...
Questo non possiamo dirlo.
La pasta scaduta che vuol dire la pasta scaduta?
È scaduta.
La pasta in genere non
ma che
scade,
vuol dire poi no? La pasta scaduta non vuol dire, magari il sugo fatto male, che ne so, cioè, ma avrai cagato per motivi tuoi, cioè ne avrai vomitato per motivi tuoi.
Ma perché per esempio a Piacenza non ho cagato e cagato e ho vomitato?
Ma scusa, adesso francamente però Alan noi sono le 19:54, sono le 19:54, a me piace molto andare nel dettaglio delle storie, però sì. Francamente farci raccontare da te che alla mensa di Parma tu hai vomitato e forse anche cagato, hai avuto la cagarella per qualche tempo, hai avuto anche problemi di stomaco?
Sì, problemi di stomaco.
Sì, dissenteria, dissenteria. Hai fatto la famosa sciolta, cosa hai fatto? Cioè, hai avuto problemi di stomaco? Di stomaco molto forte. Invece in un'altra mensa no. Adesso perché
no, questo... a Piacenza, per esempio, sono tornato a Piacenza.
Ho capito, amico mio, ma avrai altri problemi. Cioè, non sarà la mensa.
È stessa mensa, non parliamo di altre cose. È sempre mensa di carta, di gente che fa il lavoro di volontari, però lì non so perché gestiscono male.
Gestiscono male.
Tutti, se vedi, vanno da Parma, vanno.
Vabbè, Alan ci ha riferito che alcune mensa si mangia male. Leggo però su un blog del Fatto Quotidiano questo titolo, ripeto, il Fatto Quotidiano, questo titolo: gli uomini intelligenti preferiscono il seno piccolo e il culo grosso. Ti giuro, così, Cioè, sul Fatto Quotidiano, gli uomini intelligenti preferiscono il seno piccolo e il culo grosso. Approfondiamo tra poco.
Chi è? Chi? Ah, Cruciani, tesoro mio, quanto sei bello.
La Zanzara.
Allora, ragazzi, alcune cose di politica, Alcune cose di politica delle ultime ore. Feltri che scrive il primo editoriale sul Libero e dice a Berlusconi: sei finito, pensa soprattutto a emigrare perché i giudici prima o poi ti pizzicano ancora. E poi, si parla ancora di fascismo, ragazzi, non ne posso più. C'è Marchini che dice a Storace: è un fascista decore. Come sapete, Storace molto probabilmente appoggerà il signor Marchini. E Storace litiga ancora sul fascismo. Sentite come lotta con la Merlino, con la signora Merlino.
La signora Mussolini prende valanghe di voti e nessuno ha qualcosa da ridire, e le riprenderà anche in questa occasione. Ma che cosa state dicendo? I nonni, i parenti, ma ragazzi, ma viviamo nel terzo millennio, viviamo. Ma voi veramente siete proprio antichi.
Ma forse nel terzo millennio non vale la pena definirsi fascisti.
No, io volevo venire qui a parlare. Certo, ma c'è dubbio. Ci sono realizzazioni importanti che ci sono state, sono luci e ombre, e io discuto di tutto.
Dire luci e ombre secondo me non si può dire, perché il fascismo è una cosa che storicamente è stata considerata per l'Italia una cosa negativissima. Non possiamo, cioè, mi scusi, evitiamo la discussione, perché diventa complicata anche per me.
Lo dico da anni. Quindi se lei oggi fa finta di essere Alice nel paese
della meraviglia. No, ma non sono Alice nel paese, io sono contenta di ospitarla a parlare di Roma.
Poi combatte pure con la Concia, con
molto
la Concia
bene,
tornata dalla Germania.
Merlino, molto bene.
Devo dire la verità, accusare Storace della questione del fascismo è anche senza senso. Sono cose che lui dice da anni, cioè, dice le stesse cose da anni. Un po' chi se ne frega, per carità, poi noi ci divertiamo perché ci sono i matti, cioè non è che sia polegato Storace, è un po' diverso, o no?
Sì, è diverso sicuramente, dopodiché rivendicare...
Vabbè, ma quello rivendica alcune cose del fascismo, è una cazzata.
Ha fatto benissimo la signora Merlino
a
ricordare
bene,
che non è
che non si può giudicare, non si può giudicare le luci.
Ombre.
Sì, ma certo,
ombre,
ma non c'è dubbio, ombre, sono d'accordo con te.
Ombre.
E Storace, oltre a essere un fascista decore, anche un vecchio democristiano, diciamoci la verità, perché Roma...
Ma quando no, si va no, avanti no, così, Storace, ma che prospettiva?
No, Storace, tu...
No, adesso
però,
parla la Concia, però. No. Una
ma
volta,
ma non è possibile! Ma come insultare? Io non ho insultato nessuno, fascista...
Io l'ho combattuta la Democrazia Cristiana, ma che stai dicendo?
Ma perché io
ma
non
che
posso
stai
parlare?
Dicendo?
No, ragione, deve parlare
stiamo
lei,
parlando di diritti!
Cioè, si è offeso più per il democristiano che per il fascista, da sottolineare questa cosa qui.
Sì.
Allora, ragazzi, nei giorni scorsi abbiamo ospitato, e lo abbiamo fatto molto volentieri, devo dire la verità, il signor Cristiano De André. Signor Cristiano De André. E abbiamo iniziato questa intervista. Sì, abbiamo iniziato questa intervista sul Libro che ha fatto in maniera molto semplice, molto normale, con un crescendo rossiniano, no? Cioè, cosa è successo? Parenzo addirittura si è messa a intonare una canzone. Qual era? Lady Barcollando. Lady Barcollando con il signor De André. Abbiamo cercato di metterlo un po' a nostro agio. Poi a un certo punto io, come al solito, ma come è, come dire, specialità della casa, potremmo dire, abbiamo chiesto delle cose che riguardano la vita privata, perché tra l'altro è un'autobiografia, cioè non è che sia un saggio di filosofia, cioè non è Nietzsche, capito? Cioè è il signor Cristiano De André che racconta la propria vita. Ovviamente noi andiamo a puntare su delle cose che riguardano le cose intime, un po' pruginose, ma è normale, cioè, è la normalità della zanzara. Se uno non si vuole sottoporre a questo metodo, semplicemente se ne va a fare in culo, oppure non viene direttamente, no? Cioè, com'è normale che sia. Comunque sentiamo. Il rapporto tuo con la droga è finito oppure ancora qualche cosa fai?
Direi che è finito, è finito.
Cioè, te fai qualche canna ogni tanto?
Ma insomma, ogni tanto può anche succedere, ma non mi interessa.
Non ti interessa? Ma veramente tu ti sei fatto anche di eroina?
Sì, è successo dai 15 ai 19 anni.
Cioè, ma proprio con l'ago, sniffando, proprio l'eroina, quella con le pere, insomma?
No, beh, insomma, sì.
Le pere?
La seconda.
E la cocaina per quanto tempo?
Beh, quella saltuariamente.
Saltuariamente, anche adesso, no?
No.
Sono sempre stato curioso di una cosa: chi fa uso di sostanze a lungo e anche alcol, eccetera.
Scusami, però se deve essere un'intervista.
No, adesso poi parliamo d'altro.
La possiamo anche mollare lì perché non ho più voglia.
No, ma Cristiano, adesso parlo di un'altra.
C'è un libro, c'è un tour, mi stai parlando di quello. No?
Ma il libro parlerà anche di. Ma scusi, il libro parlerà.
Oppure magari comincia a farti che magari.
No, io non mi comincio a fare. Non mi comincio a fare.
Così ti rispondi da solo.
No, io non mi comincio a fare perché non mi voglio fare. Ma che c'entra?
Allora non vedo perché stai continuando su questo argomento.
Questo argomento, se volendo, l'avevo già chiuso. Ti stavo semplicemente chiedendo.
Chiudilo allora, grazie. Perché il mio libro parla anche molto d'altro. C'è cioè la mia.
Sì, però.
Altre cose.
Però
se
scusa.
Ti fa bene alla radio parlare solo.
No, ma non mi fa bene alla radio. Io vado per istinto. Perché devi. Poi c'è questa moda di chiedere.
Io prendo il tuo istinto. Tieni la freno.
Ma che vuol dire tieni la freno? Cioè, ognuno fa.
Prendo il tuo istinto.
Sì, no, ma io ti stavo parlando del tuo rapporto, cioè, tra droga e sesso, cioè le droghe, che rapporto hanno con il sesso, che cosa provocano nel sesso?
Non lo so, prova a chiederlo a qualcun altro, per me non parlo di questo.
Non parli di questo?
Non parlo di questo,
credo. D'accordo. Vuoi parlare di tua figlia?
Vuoi parlare di mia figlia?
No, posso farti una domanda su tua figlia?
Nel libro, se vuoi leggere l'ho scritta nel libro.
No,
senti,
no, ma...
sai cosa ti dico? Sì, perché non te ne vai a cagare, sei la cazzo di domani.
E perché mi mandi
perché
a cagare?
Perché sei uno stronzo.
Perché sono uno stronzo?
Perché sei uno.
Fai un libro sulla autobiografia.
Gossiparo del cazzo.
Gossiparo io, guarda, io sono lontano dal gossip. Io sono lontano,
vita,
sono lontano,
ma
sono lontano dal gossip. Sono
allora,
lontano dal gossip.
Leggiti il libro.
Sì, lo sto leggendo. Lo sto leggendo.
Allora, io interrompo questa.
Ma perché? Perché? Parliamo di tuo padre. Parliamo di tuo padre. Stupida. Stupido lo dici. Lo stupido lo dici a qualcun altro. Stupido.
La mia autobiografia, leggila e poi.
Sì, io la sto leggendo.
Sei un ignorante.
Sì, io un ignorante. Tu sei un cafone.
Garbi direbbe che sei una capra. Chi?
Chi?
Da due soldi.
Sì, un gossip. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Reazione ascoltatori, ragazzi, eh?
Luciani, non intervistare più i figli di papà che non vogliono più parlare di droga. Se viene la zanzara, sesso, droga e puttane sono all'ordine del giorno.
Se questo qua non si chiamasse De André, sarebbe allo Zecchino d'Oro a presentare le canzoni dei bambini di 7 anni. Quindi Cruciani, numero 1. Scrivi l'autobiografia, ti fai fare le domande e non rompi il cazzo, coglione!
Io volevo dire a Cruciani che ieri è stato proprio una grande merda a fare quell'intervista a De André, perché va bene fargli le domande sulla droga e sulla sua vita da balordo, ma fargli una domanda anche sulla figlia che è stata in orfanotrofio. Ti devi proprio vergognare, sei una merda, se vuoi chiamami, ciao.
Ma De André è fuori di testa, cioè chiami per intervenire sulla tua biografia, di che cazzo vuoi parlare, non ho capito, della tua vita? Ma divento pazzo.
Cruciani, ma ad un ex tossicodipendente vai a rompere i coglioni sul suo passato e sulla dipendenza, ecco, sei un coglione. ha fatto bene a mandarti a cagare.
Caro De André, io non ho nulla contro di te, ma vedi, come vedi e come hai potuto sentire, soprattutto più che vedere, qui noi mettiamo di tutto anche quando ci insultano, chiaro? Cioè non abbiamo paura del confronto, non abbiamo paura di raccontare le cose, non abbiamo paura della gente che ci dice le peggio cose o che ci rappresenta come delle merde, come degli schifosi, come dei mestatori, sì. Non mi interessano, noi mettiamo tutto, quando qualcuno mette un giudizio su di noi lo mettiamo la maggior parte delle volte, lo facciamo ascoltare. Parenzo, che cosa dovrebbe fare ogni giorno?
No, ma la gente però che ha chiamato lì su una cosa sbaglia, a chiamarlo figlio di papà, quello non è vero per nulla, lui si è conquistato.
Ma quello lascia perdere, quello
no,
è il giudizio.
No, ma quelli perché sono insulti gratuiti di gente che non ha capito nulla, perché in realtà lo zecchino da quelli sono ovvi insulti da poveracci.
Vabbè,
quello
lascia
perdere, guadagnato. No, io lo dico perché al netto del fatto che non ha voluto rispondere a delle domande come tutti hanno sentito, non è un figlio di papà. E non è vero che lo si intervista perché è il figlio di De André. Lo si intervista perché è un cantautore sì, famoso e che ha scritto delle belle canzoni.
Dopodiché nella biografia parla soprattutto del
sì,
rapporto col padre.
Ma è un altro discorso. Io lo dicevo a quelli quattro cialtroni che considerano De André il figlio di papà. Non è così. Si è guadagnato il suo successo come col mercato, come è giusto che sia.
Allora, dove andiamo? Andiamo a Bergamo, Emilio, vai! Emilio, dimmi.
Pronto?
Dimmi.
Oh. Buonasera, dottor Cucciani.
Dai.
Buonasera, dottor Paretto. Niente, quando ho nominato la cave peruviana, un orribile topastro,
sì.
Io con mio figlio si è offeso tantissimo.
Tuo figlio si è offeso
fatto
perché io ho parlato?
Ma
che ho fatto? Ho fatto piangere tuo figlio?
Eh sì, perché lui ha una cave peruviana.
Me ne farò una ragione, come dire, no?
Ce
ne faremo tutti una ragione del fatto del pianto di suo figlio.
E la dura tantissimo, la dura.
E vabbè, la cavia peruviana è comunque una specie di topastro. Che cos'è questa cavia peruviana?
No, è bello, le faccio descrivere da mio figlio.
Quanti anni ha tuo figlio?
Ha 10 anni.
Abbiamo la tua autorizzazione perché parli, sennò qui ci accusano pure di pedofilia.
Ha l'autorizzazione.
E sennò ci accusano di pedofilia qua, hai visto mai?
No, cioè. No, non vi accusano.
Che ne sai, tutto è possibile in questo mondo. Vai Emilio, dimmi. Come si chiama sto ragazzino?
Matteo parla della cave peruviana.
Matteo. Matteo, ciao tesoro, dimmi. Ciao.
No,
sei in diretta alla radio. Che cos'è la cavia peruviana?
Ha il pelo bianco,
sì?
Con una testa marroncina.
Sì.
E ha il pelo lungo.
Com'è, bello?
È un misto fra un coniglietto piccolino. Comunque non assomiglia a un topastro.
Cioè non è un topastro.
Cioè non mi sono fatto tanti problemi perché ognuno ha la sua opinione, però...
Bravo, sei meglio di tuo padre.
Non è proprio vero.
Bravo, hai fatto bene a precisarlo. Allora, praticamente sono stato sputtanato in diretta da un ragazzino di 10 anni, perché io ho detto che la cavia peruviana è un topastro, perché pensavo davvero che fosse una specie di criceto. Però tu adesso mi stai dicendo che in realtà, caro Matteo, è più vicino al coniglio, o sbaglio?
Sì, è più vicino al coniglio.
Cioè, non è una
ma
cosa...
Ma mi sono fatto tanti problemi.
No, ma questa l'ho capito.
Opinione,
ma in questo caso però non è un'opinione. Se uno è fatto in un modo o in un altro,
ecco.
È un dato di fatto.
Bravo,
diciamo.
Sto ragazzino, però.
Sì, molto bravo. E d'altra parte ascolta la Zanzara, non è che ascolta...
No, non ascolta la Zanzara,
non è che ascolta,
per sua fortuna. Ma
altri programmi stavo facendo... Non è che ascolta il programma quello di cosa,
non
no?
Ascolti...
Della Celentano.
Tu ascolti la Zanzara... Dolce bimbo?
Sì, alcune volte.
No, male, devi studiare la geografia, la storia, non devi ascoltare questo programma.
Ma che Cruciani
cazzo dai, studio, ho preso 9.
Bravo,
oggi.
Bravissimo. E ricordi che Cruciani è il demonio. Tu devi ascoltare programmi come Ascolta si fa sera, programmi in cui si racconta la storia delle religioni.
Sei
stai
impazzito,
zitto.
Sei.
Devi ascoltare.
Sì, ma durante il tragitto, perché io alcune volte vado da mia nonna.
Sì.
Dalla
nonna,
allora,
certo.
Alcune volte
il papà ascolta questo programma.
Ascolta la Zanzara.
Ecco,
quindi...
ma devi dire al papà di metterti una bella musica.
Ma allora è vero, ma quello va anche lui. Piace
buono.
La Zanzara ogni tanto.
Il
no.
Bambino di 10 anni deve ascoltare che sono la musica di Angelo Branduardi.
Ma mi piace ascoltare, voglio sentire le cronache. E tutte queste cose.
Le cronache,
sì.
Bellissima.
Ecco.
Però la cavia peruviana, stai zitto un attimo, adesso
sì.
Fammi parlare. La cavia peruviana, com'è fatta? Cioè, più vicino a un fammela, portatela un attimo in braccio. Portatela,
allora,
portatela vicino. Dove sta sta cavia?
Vabbè, a Seriate.
A Seriata, un'altra parte,
a Seriate.
Un paese vicino a Bergamo, per chi non lo sapesse. Comunque la cavia peruviana.
Provincia di Bergamo.
Ma com'è? Cioè,
quindi sta dal boccia praticamente.
Si può baciare, si può baciare. Assume.
Baciare nel senso,
cioè non è come un topo
non è un topo
la cavia
si lava pure
vabbè
cioè
nel
quindi...
senso si lava si pulisce da sola.
Si pulisce,
certo,
da sola.
Brava, è igienica, ottimo.
Vabbè, ti abbraccio, ciao Matteo, ciao.
Ciao,
ciao Matteo, ciao, caro, mi raccomando.
Viva la zanzara, sempre, dillo un po', viva la zanzara. Pronto?
Viva la zanzara, di dire, Matteo.
Vabbè, ma
viva la zanzara.
Ciao, ciao, sì, via.
Bruce...
La zanzara.
So you think you'll take another piece of me to satisfy your intellectual need? Do you want action?
Luciani, ho appena pisciato e ho fatto la macchia, quella sulle mutande che dici tu. Siamo al top.
Allora, a proposito sempre di pedofili, caro Parenzo, qui c'è una ricetta, una possibile soluzione a come trattare un caso di pedofilia. Viene da Bruxelles, dove è presente il nostro amico Gianluca Buonanno, europarlamentare della Ligue du Nord, come eccola, si dice eccola in francese. Ciao Gianluca, come stai?
Ciao, allora, bene, grazie, bene.
Ti
bene.
Fa schifo quello che è successo a Napoli, ovviamente, no? Ti fa orrore, beh, ti fa orrore, o sbaglio?
Immagino, cioè, come tutti, quando si parla di bambini...
Sì, sì.
Non ridisco, insomma, ecco, perché che... pensi subito magari può essere tuo figlio, o comunque sì, un bambino.
Ecco, ma con quale, secondo tu, cosa faresti a un pedofilo? Quale dovrebbe essere, secondo te, la cura per un pedofilo?
Beh, il discorso è che se fossimo all'epoca ancora dei romani, li vedrei bene al Colosseo con i gladiatori mangiati dai leoni, quindi...
Sì, sì.
Però
sì,
ovviamente adesso siamo negli anni 2000.
Sì. Quindi... So che può sembrare strano, ma lo dico ai marziani che magari sono sbarcati oggi a Roma.
No, ma sta partendo da una considerazione. Il
questo
Colosseo,
signore che parla è un deputato. È una considerazione, okay, questo signore che parla è un deputato eletto purtroppo al Parlamento europeo.
Come te,
ecco, quindi questo signore che sta parlando in questo momento è un rappresentante
ma che
del popolo.
Non può avere nessuna idea.
Tutte le volte che io vado in giro, sai quanta gente mi ha detto: ma parente, auspica, non puoi picchiarlo, fargli qualcosa.
E auspica che le persone vengano messe tra i leoni, buttate tra i leoni. Questo signore,
invece, siamo nel 2016, e ovviamente il Colosseo non può fare questa cosa,
ovviamente
si possono mettere,
sì, ovviamente.
Io farò una cosa sempre comunque molto
sì,
pesante,
cioè molto
cosa
spettacolare anche, anche come insegnamento, diciamo, anche come
sì perché comunque queste persone qua
sì,
che distruggono la vita di un bambino o addirittura, come purtroppo è successo, pure li ammazzano in certi casi,
sì,
distruggono la vita dei genitori, insomma rovinano tutto. Io comprerei dei coccodrilli,
sì,
li metterei in uno stagno,
sì,
ovviamente tutto isolato eccetera eccetera, e poi man mano che ci sono questi personaggi qui,
sì,
li butterei dentro nello stagno e ci pensano i coccodrilli.
Cioè tu stai dicendo che
così
praticamente
devono sentire la paura, vedere questi coccodrilli che si avvicinano, cioè si devono sentire per qualche secondo,
sì,
l'orrore come loro hanno fatto a tante povere, sì.
Questo qui è un deputato al Parlamento europeo.
Cioè, tu stai dicendo sostanzialmente che è la diretta televisiva?
No, adesso io non sono. No.
Beh, no, ma uno
esempio,
può servire anche a questo. Potrebbe servire a questo. Diciamo, il filmato di quello che
magari
viene è un pedofilo.
I telespettatori da casa possono infliggere altre, possono chiedere altre pene, no? I telespettatori da casa possono chiamare e dire.
Queste cose qui non basta neanche perché è troppo comodo, una puntura. Non è sufficiente. Bisogna dargli dei coccodrilli che li ammazzano. Ma loro devono capire
deputato
che stanno arrivando, cioè devono vedere, li teniamo lì qualche ora e poi dopo devono subire quello. Perché io da genitore, se dovessi pensare che mio figlio può essere violentato o viene violentato da una persona,
sì,
e poi in realtà lo Stato alla fine lo fa uscire, non si sa, non si capisce, cioè, e fa qualcosa a mio figlio,
sì, sì,
io questa cosa qui la farei.
Cioè tu dici praticamente che devono aspettare dove dentro l'acqua all'arrivo dei coccodrilli per qualche tempo?
No, li metti lì in una, tipo la gabbia, sai quando fanno i filmati degli squali che sono dentro in una gabbia?
Sì,
perché così non vengono colpiti quelli cameraman lì.
Sì, sì,
ecco, li metti dentro in una gabbia del genere, che però possono ancora respirare, quindi con la testa fuori dall'acqua.
Sì, tipo
girare che arrivano i coccodrilli, poi apri la gabbia,
sì,
e arrivederci. Ma loro devono vedere i denti, la bocca dei coccodrilli che cercano di azzannarli e per il momento non riescono a prendere.
Dopodiché gli incivili sarebbero gli islamici, capito? Per questi qua, questi sono gli stessi che poi urlano all'inciviltà dei paesi arabi, tipo l'Arabia Saudita, tipo quelle dittature lì, in cui effettivamente c'è la pena di morte, ma non si arriva
ma lì, guarda,
a questo tipo di torture.
Sono accordo con l'Arabia Saudita, chi ruba e taglia la mano, io lo farei pure.
Ottimo.
Cioè, tu dici per questo
nessun problema.
Cioè, tu dici i furti vanno colpiti con la con una
sappiate
pena di
questo. Chi avete letto?
Dove va bene tutto,
quante preferenze
dove...
ha preso
ma
questo omuncolo qua? Il Neanderthalis che parla. L'uomo Neanderthalis.
Chi sta fuori? Ah, la statuetta di Beru Tartaglia, sì,
Tartaglia. Quello lì, ma come fai adesso ad essere fuori?
Perché dicono che è matto.
Come fai a fidarti di uno così?
Perché dicono che è matto.
Un'altra vergogna.
L'uomo Neanderthalis che è al telefono, quante preferenze ha preso?
Condannato perché dico delle parole sui rom.
No, parla, sei stato condannato. Assolto pure, credo, ultimamente. Sei stato prosciolto ieri o l'altro ieri?
Ieri invece sono stato assolto in un altro tribunale, tra l'altro in una conversazione che ho fatto sia con te che con Parenzo, sono stato denunciato insieme alla russa.
Sì, bene, sì, sì. Ma è stato prosciolto però.
Siamo, sì.
No, le follie.
Quante preferenze ha preso l'uomo Neanderthalis che è al telefono in questo momento?
No, 24, 26 mila.
Quindi 26 mila persone si riconoscono nel fatto, questo è preoccupante.
Guarda, sulla pedofilia, questo quello che ha detto è molto popolare.
Di buttarlo tra i coccodrilli, ho capito.
Quanto vuoi scommettere che se tu scrivi una proposta del genere, il 90% della
popolare,
gente è d'accordo?
Mi preoccupa, che c'entra? Che preoccupa?
No, per dire.
Del livello di civiltà è preoccupante.
Ovviamente non l'auguro a nessuno, né tantomeno a te.
Sentiamo.
Mi sembra che tu hai famiglia, no?
Sentiamo, ecco, la solita cosa. Se capitasse a te una cosa come questa, che cosa vorresti? La differenza che c'è tra quel che penso io privata, la differenza che c'è tra l'istinto privato, di ognuno di noi e quello che deve fare lo Stato, è una cosa che hanno insegnato a me, almeno in prima elementare, a casa nostra, cioè nel nostro occidente. Cioè la differenza che c'è tra quando alle elementari ti rubavano il pallone, l'istinto era quello di tirare un cazzotto in faccia all'amichetto che lo faceva.
Secondo
poi arrivava la maestra e ti diceva: guarda che questo qui non si fa,
lo stato di diritto per certe cose, secondo me.
Questo invece è fermo allo stadio Neanderthalis.
Senti, con quel palazzo di Napoli cosa faresti? Il palazzo degli orrori di Napoli?
Quel palazzo lì lo renderei al suolo,
sì.
Gli darei la possibilità di cambiare posto e vita a tutti quelli che ci abitano lì dentro,
sì,
al di là se sono persone
quelli,
a posto,
quelli non delinquenti,
senso,
quelli...
sì, però è una cosa talmente orripilante che neanche un film di Dario Argento riuscirebbe a levare a tanto. Quindi,
e dentro il carcere, secondo te, che se ammazzano quello, se quello viene ammazzato?
No, dentro il carcere hanno già cercato di sistemarlo e mi dispiace che non abbiano potuto finire il lavoro.
Capito.
Però quella persona lì non merita di esistere. Ma
il deputato Bonanno vuole che nelle carceri italiane viga la legge del taglione. Perfetto.
Me ne vanto, caro mio, me ne vanto perché quella persona
fa schifo, sta persona qua.
Deve subire
che
parla, quello
fa
che
schifo.
Lui ha fatto a gente.
Lei
che
vive,
non ha
lei rappresenta un
ribellarsi.
Paese, lei rappresenta malamente un paese in cui ci sono altre regole, però. Sa?
Lo rappresenti tu bene il paese.
No, io non lo rappresento, provo a raccontarlo.
Allora, lui dice in sostanza
rappresenta...
che nel carcere se lo ammazzano fanno solo bene. Questo è il punto.
Questo è un deputato al Parlamento europeo.
Vabbè, ma ho capito,
ma
se
nel carcere c'è la giustizia.
No, ma non è che uno dice
come nel carcere c'è la giustizia. Cioè dici nel carcere
se
alla fine c'è una giustizia.
Se per caso fosse innocente poco male, perché tanto comunque
no, innocente.
Se per caso poi fosse se poi per caso, no, siccome ancora non è stato non è stato ancora condannato con sentenza definitiva, ma è accusato di cose gravissime.
Non
ho detto siccome è stato per ora semplicemente sottoposto a indagine e giustamente rinchiuso perché pericoloso,
non che che rischia di uscire, quello di Foligno, nello stagno nei coccodrilli, chiusa la questione, non dobbiamo più spendere soldi, in Italia c'è troppa democrazia.
Spendiamo soldi per mandare certi dementi in Europa, guarda, spendiamo tanti di quei soldi per mandare dei dementi all'Europarlamento.
La giustizia della giungla. Per certe persone,
qualcuno,
e per certi fatti.
Qualcuno mi dice anche per i leghisti che rubano allora mani tagliate, o quelli che hanno rubato nel passato, naturalmente. Mani tagliate per tutti, vale anche per i
retrocedenti. Ovviamente la questione delle mani tagliate, se fai qualcosa di veramente grave.
Ah, certo, giusto. Sì, giusto.
Vabbè, se truffi, se fai delle truffe colossali.
Però ti faccio un esempio: mia sorella abita a Dubai.
Sì,
a Dubai. Mia sorella mi dice che a Dubai è tutto perfetto, tra virgolette.
È una dittatura,
non
però.
C'è criminalità.
Sì, certo.
Perché lì, se c'è qualcuno che fa il furbo,
è una dittatura, infatti.
Lo sistemano in tempo zero.
Ma infatti è una monarchia con la dittatura.
Quelli che rompono i coglioni, quelli che
Ma infatti agli immigrati viene agli immigrati che lavorano lì.
Che non va bene.
Ma infatti
lo sistemano subito,
ecco. Agli immigrati che lavorano lì viene ritirato il passaporto, eh? Agli immigrati che lavorano a Dubai, che lavorano a Dubai, oltre a lavorare 20 ore al giorno senza alcun tipo di diritto, vengono ovviamente retribuiti, ma viene anche ritirato il passaporto.
Vabbè, quello che c'entra.
Come che c'entra?
Quello
ma
che c'entra.
Voi siete per la schiavitù.
No, io non sono per niente.
Viene ritirato il
passaporto.
Gli viene ritirato. Viene ritirato il passaporto all'immigrato che va lì a lavorare.
Non mi sembra che abbiamo problemi a avere relazioni commerciali con Dubai. Ci vanno gente in vacanze in Italia, eccetera. Andiamo tutti tranquillamente.
Certamente.
Ma sei andato tu in vacanza pure a Dubai, ti lamenti.
Certo.
E sei andato in vacanza a Dubai a dare i soldi a quella che tu chiami la dittatura. Non essere ipocrita.
Sono andato a vedere com'è il posto perché mi interessa come sai girare e viaggiare molto. E come andrei in Cina, come andrei in Russia, ovviamente
Scalfarotto
per visitare il paese.
Che è andato in Iran, è andato a dar la mano in Iran a quelli che impiccano gli omosessuali, e lui omosessuale che prende i voti e ganassa in Italia è andato a dar la mano a questi qua. Questo qui è lo spirito italiano.
Però un'ultima cosa, quelli che protestano per la mensa in Italia, gli immigrati, Gianluca, cioè quelli che, quelli che protestano per il riso scotto eccetera eccetera, cosa bisognerebbe fare secondo te? Cioè, i profughi
sarebbe naturale, anche se noi non riusciamo a mandare via nessuno, da prendere e dire allora, senza neanche più discutere, neanche se aspetti la richiesta d'asilo, se te la devono dare o non te la devono dare, si imbarcano sull'aereo e si rimangono dove sono. Ma siccome non si riesce a fare, uno che a me dovesse dire il riso è scotto, la pasta è scotta, dice va bene, hai ragione, non ti do più il riso né la pasta, ci sono solo più le mele, o mangi quelle o non mangi neanche quelle, punto, fine della trasmissione. Ma uno che scappa dalla guerra va a vedere se c'è il riso scotto o la pasta scotta, questi non scappano dalla guerra, questi sono solo persone che vogliono scappare dal loro posto per questioni economiche e quindi sono dei clandestini, punto. Perché se tu vieni in Italia devi avere un lavoro, se non c'è un lavoro stai a casa tua.
Va bene, ciao Gianluca,
e non rompi i coglioni.
Ciao.
Perché se io vengo a casa di Cruciani o a casa di Parenzo,
no, da me no, grazie.
E mi offrite un piatto di pasta,
non accadrà.
Non è che dico che schifo la pasta, questa qui non la mangio, anche solo per rispetto,
vero,
la mangio comunque.
È vero. La mangi lo stesso e non rompi il cazzo, questo bisogna dirlo davvero. Cioè su una cosa devo dire che ha ragione il buon anno. Ha ragione su questa cosa qua. Se tu vieni in Italia e c'hai un piatto di minestra, un piatto di pasta che ti viene dato gentilmente offerto anche a 3 euro come dici tu, prendi questo cazzo di pasta, questo piatto, questa cosa qua che non è orrendo perché ci sono gente, c'è gente normale che mangia dentro queste, è un dopo lavoro, mangi lì e non rompi il cazzo, c'è qualcosa sotto, dai, non c'è
appunto. Senza contare che io ripeto da sindaco ne vedo di italiani che non riescono a mettere
Ma questo è un altro
con la cena
anche,
e questa è un'altra vergogna. Ma come, noi spendiamo 37,50 euro al giorno per certa gente, va bene, e per gli italiani non gli diamo neanche un centesimo?
Fermi tutti,
c'è esserci un giudice che va a stabilire se hai rubato il booster o non il booster.
Ho visto una cosa curiosa, che a Varallo Sesi hanno messo il sindaco, non so chi sia, ha proposto una taglia.
Lui l'ha fatta, abbiamo detto l'altro giorno.
Parallo Sesi ha un cosiddetto sindaco, un personaggio curioso.
Una taglia per informazioni sui terroristi.
Una taglia per informazioni sui terroristi.
Hai ricevuto qualche notizia importante?
Hai ricevuto qualche segnalazione per caso?
Sì, ho ricevuto diverse segnalazioni.
Diverse,
ovviamente giro alle forze dell'ordine. Dopodiché si vedrà. Però me l'hanno
a me hanno segnalato un sindaco Italia. Coglione. Mi può dare 500 euro? Perché mi hanno segnalato un sindaco coglione che è pericoloso per la società. Peraltro, è un sindaco coglione. Mi dicono che sia quello di Parallo Sesi. Se c'è io. Lo segnalo, mi può dare 500 euro?
Borgo è quello che è.
Ma uguale, Borgo Varallo è tutto uguale.
Ma come tutto uguale?
Ma è uguale tutto.
Borgo Varallo. Guarda il PD cosa fa le comunali, no? Il PD e le comunali. I fratelli islamici in lista, ma come cazzo si fa a fare una roba del genere? I fratelli islamici. Poi c'è la fotografia di uno che si fa fotografare con l'imam che è stato buttato fuori dall'Italia.
Vabbè, adesso
e poi c'era la foto di fianco con Sala.
Vabbè, ma quello è un altro
come
discorso.
Dai. Votare una roba del genere.
Ciao.
Cruciani, di Apparenzo, che prima di insultare Varallo, venire a visitarla, che se gli sta sul cazzo, buon anno, è un conto. Ma che venga Varallo, lo ospito io.
Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da
Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti.
La Zanzara.
mangiare vegano è come leccare la topa con le mutande, non sa di nulla.
Questa è buona, eh?
Ma se uno piace la roba naturale, ossia anche le donne pelose con i peli sotto le ascelle e non si fanno la barba, devono per forza essere tutti pazzi? È solo la natura che fa quello, eh? Anche se Parenzo dice che è schifo, ma lui si è mai guardato allo specchio? Sapesse quante donne dicono che è schifo?
Allora ragazzi, andiamo a Lecce da Luca, vai Luca, vai.
Sì, buonasera, io volevo intervenire con riferimento alla questione del pedofilo.
Sì, dimmi.
Prima di tutto mi fa sorridere l'avvocato che dice che un po' di galera fa bene, vabbè.
L'avvocato dice prima curare, poi galera. Io non sono d'accordo, galera, curare, certo. Che devi curare. I pedofili che vanno curati, una volta che li curi, che succede? Non è che, cioè, come dico, allora hanno ragione quelli che dicono la castrazione chimica, però lui dice la castrazione chimica no. Amico mio.
No, ma io infatti quello che dicevo è questo: al di là di tutti i discorsi da barbari che ho ascoltato tra ieri e oggi, cioè di gente, lo ammazziamo i serpenti, il Colosseo, per carità cristiana, siamo ancora in uno stato di diritto, grazie a Dio. Io quello che vi chiedo è questo. Le strutture carcerarie, io sono un dipendente del Ministero della Giustizia, quindi in questo campo un po' ci sto.
Allora?
Io mi chiedo, le strutture carcerarie sono in grado oggi di aiutare un pedofilo e di reinserirlo nel tessuto sociale dopo aver espiato la pena?
Luca, mi sembra una cosa un po' complessa. Daniele da Modena, mi sembra un argomento molto molto complesso, il reinserimento di un pedofilo. Daniele da Modena, dimmi Daniele.
Io volevo solo rispondere a quell'ascoltatore geniale che aveva parlato appunto delle torture da fare sul presunto pedofilo. Se poi vi dimenticate sempre di dire che è anche un omicida, non è solo un pedofilo.
Beh sì, certo, in questo caso sì, non sempre così.
Esatto, in questo caso ha due situazioni gravissime. Ma a me sembra che in realtà queste cose andrebbero evitate prima, cioè è inutile adesso pensare alle torture.
È chiaro che andrebbero evitate prima, ma che ragionamento è? È normale, ma che mi stai a dire?
Ma è la famiglia che deve proteggere, come mai i genitori?
Vabbè, ragazzi, non facciamo però della sociologia veramente da catto delle cose, ma è normale, la famiglia deve proteggere. Mai visto che contesto è quello? Là, il padre vedeva la bambina poco, è stato 7 anni in galera, eccetera, eccetera. La madre.
L'ambiente è degradato, ma questo si sa, non è che lo scopriamo oggi.
È chiaro che lì manca tutto, manca qualsiasi. Qualsiasi rete. Qualsiasi cosa, qualsiasi tessuto, qualsiasi anche sentimento, se vogliamo. Per cui di che vuoi parlare?
Volevo parlare, ma chi deve chiedere protezione a bambina di 6 anni se non è la mamma o il papà?
Se siamo in una situazione in cui lì bisogna chiudere tutto, come io dico,
bisogna chiudi tutto, però lo Stato com'è che aiuta queste famiglie disagiate dove ci sono dei criminali dentro? Come lo fa lo io?
Vabbè,
io dico
lo Stato,
una parola mediatore. Lo Stato, chi? Qualcuno? Se no, voglio dire, uno dice devo risolvere il problema.
Ragazzi,
come lo risolvo una volta
un
che ho abbattuto
le case? Qui c'è un altro
case?
Giallo da risolvere. Il giallo da risolvere si chiama Fabrizio Corona. Allora, le Iene avevano realizzato un servizio in cui sostanzialmente hanno pizzicato il signor Fabrizio Corona e il suo entourage a farsi pagare in nero per le serate in discoteca.
Anche.
Sì. Hanno realizzato questo servizio che doveva andare in onda già nella scorsa puntata delle Iene. Non si sa se andrà in onda perché le Iene chiudono giovedì prossimo. Il problema qual è? Come mai questo servizio non è andato in onda? Alcuni pensano che siccome giovedì ci sarà la prima puntata del Costanzo Show in prima serata su Rete 4, in cui c'è Costanzo che intervista in un uno contro tutti Corona, avevano invitato pure me, non ci sono nato. I dirigenti Mediaset abbiano congelato, se non addirittura cancellato, questo servizio delle Iene. Ma cosa si raccontava in questo servizio delle Iene sul nostro Fabrizio Corona? Quello che vi ho detto, cioè che si fa pagare le serate in nero. Ora, ci sono dei dubbi su questo? Cioè, che cosa hanno scoperto? L'autore del servizio è il nostro amico Filippo Roma. Ciao Filippo, come stai?
Ciao, buonasera, tutto bene? A parte sto mistero che mi attanaglia e non riesco a risolvere.
Anche
perché
tu?
Perché non vai in onda il pezzo?
Perché non vai in onda il pezzo, Filippo?
Bella domanda, che ne so. Io
non lo sai.
Ho realizzato sto servizio e dal punto di vista dei contenuti per me è ottimo. Non mi risulta che abbia problemi di natura legale.
Cioè i legali che vi hanno detto, vi hanno dato via libera?
Via libera, cioè di solito quando sono problemi legali ci chiamano e ci fanno fare delle modifiche. In questo caso zero modifiche.
Cioè è stato bloccato qua, era già in scaletta?
Questo non lo so se era già in scaletta, era previsto per domenica scorsa sicuramente e poi è scomparso.
e chissà,
non notizie di prossime messe in onda, non lo so,
cioè molto probabilmente non andrà in onda, diciamo la verità, sarebbe in contemporanea con Costanzo, giovedì non andrà in onda. Però al di là di questo, adesso, perché tu lavori alle IE, non è che poi di Mediaset copre o comunque ha annullato questo servizio. Certo che qualcuno deve aver deciso di non mandarlo in onda, no? Per forza, immagino che siano i dirigenti di Mediaset che hanno deciso di non mandare in onda questo servizio. Signor Parenti, sì, che dice, per esempio, non lo sai, dici, chiedila a lui.
Davide Parenti, non Parenzo, guarda, gente si confonde.
Parenti sicuramente vuole mandarlo in onda in quanto è il nostro capautori e di solito un servizio del genere per lui è un boccone prelibato, perché parliamo di una notizia interessante che riguarda un personaggio super pop, la sua volontà non è altro che quella di mandarlo in onda, quindi non so poi da chi dipende questo congelamento, sicuramente, ma questa è la mia impressione, perché poi non è che ho avuto notizie dirette,
c'è questo collegamento
dalle alte sfere.
Dalle alte sfere, ma c'è questo collegamento secondo te, Filippo, con il fatto, per forza immagino, non credo che Corona abbia di suo protezioni a Mediaset per non mandare in onda questo servizio, c'è questo collegamento con la questione di Costanzo che intervista Corona?
Allora, innanzitutto spero che non ci sia questa possibilità che Corona possa tenere in scacco Mediaset, sarebbe veramente una tragedia per quanto mi riguarda. Detto ciò, tutte le ipotesi sono possibili. Ripeto, non c'ho notizie dirette di una cosa del genere, non mi stupirei se fosse vero.
Non ti stupirebbe se fosse vero, cioè se Costanzo chiama dicendo guardate, io devo andare in onda questo servizio, non mi rompete i coglioni. Ma secondo te deve dare una liberatoria? Potrebbe essere, dici?
Sì, nel senso, sai, c'è una visione dall'alto dei vari programmi Mediaset, di chi deve andare prima in onda rispetto a un altro, e quindi una cosa del genere è possibile. Magari c'è più, viene dato più importanza a un certo tipo di programma o di personaggi rispetto ad altri.
Sì, questo è vero. Cioè, siccome sarebbero andati in onda domenica prima di giovedì, tu dici la cosa poteva mettere in difficoltà la messa in onda del Costanzo Show, comunque quello che usciva fuori della figura di Corona del Costanzo Show. Non lo so, immagino.
Sì, no, io pure ipotizzo, perché ripeto, non ho notizie dirette, ma è una cosa plausibile, sensata, ragionevole. Certo.
Però andiamo nel merito del discorso. Allora, voi che cosa avete scoperto? Che cosa hai scoperto con questo servizio in sostanza?
Abbiamo scoperto che chi vuole ingaggiare Corona per uno sfidato a pagamento gli deve pagare metà del compenso in nero, cash, contanti.
In che modo?
In forma non tracciabile. In un modo molto semplice, cioè tu chiami la sua assistente, quella che gli cura le serate, e ti metti d'accordo, lei ti chiede la firma di un contratto, per una serata di due ore bisogna pagare 7.000 euro, di cui metà subito alla firma del contratto tramite una ricarica post pay. Quindi, in qualche modo tracciabile.
Ma come mai si fa pagare? È normale che uno si fa pagare attraverso una ricarica post pay?
No, secondo me no, perché i pagamenti si fanno col bonifico bancario.
Esatto, col bonifico. Comunque,
per evitare la tracciabilità, per questo?
Qui non ho capito, scusami.
No, si fa per evitare la tracciabilità, per questo viene fatto con...
Guarda, secondo me sì, però non voglio lanciarmi oltre, cioè la PostePay potrebbe anche avere una sua tracciabilità in teoria, ma la parte bella viene dopo,
cioè?
Quando la sera dell'evento Corona si presenta con la sua assistente in macchina davanti al locale, lui rimane dentro, lei scende, va dal proprietario e si fa dare la restante parte, cioè i restanti 3.500 euro contanti, cash. A quel punto strappano il contratto originario da 7.000 euro e le fanno un ex novo da 3.500 euro. Ecco, qui di sicuro quei 3.500 euro pagati in contanti sono invisibili e quindi presumibilmente in nero.
E uno potrebbe dire, diciamo, è tutta roba fatta dall'assistente senza la collaborazione di Corona.
Sì, ci abbiamo pensato anche noi, e proprio per questo, per accertarci, le abbiamo chiesto, ma Corona queste cose le sa? Questa modalità di pagamento gli va bene? E ci ha detto, certo gli va bene, lui sa tutto chiaramente, anzi, vuoi stare tranquillo, prima di raggiungere l'accordo ti faccio incontrare di persona Corona, senza testimoni, e lui ti confermerà che è tutto a posto. Quindi, insomma, questo
lui è pienamente consapevole di quello che succede. Sì. Allora, però la domanda è questa: voi vi siete praticamente finti dei discotecari, cioè degli impresari di discoteche?
Sì, noi abbiamo rappresentato tre situazioni di discoteche differenti, una del centro Italia, una del sud e una del nord, e a tutte e tre le richieste di ospitata di Corona la risposta è sempre stata la medesima, cioè quel meccanismo che vi ho spiegato.
Il meccanismo
prima
di pagamento. Allora, un'ultima cosa, Filippo, che è questa. Allora, io non siamo esperti di cose legali, io ho sempre detto che per me sono sempre stato uno di quelli che ha detto Corona è inutile che piange adesso, ma d'altra parte nell'intervista a Costanzo pare che lui dica io sono solo io il colpevole, nessuno mi ha voluto condannare, il sistema, le cose che aveva detto prima, no? Sono stato una vittima della giustizia, eccetera. Però tutto questo potrebbe mettere se uscisse fuori e se il servizio fosse visto, ma a questo punto anche raccontandolo magari, serve solo raccontarlo, per magari per le forze dell'ordine.
Beh, lo ha raccontato praticamente.
No, sì, infatti.
Sì, è uscita la notizia, quindi le forze dell'ordine, la magistratura...
Allora, potrebbero revocare...
C'è una notizia di reato.
Io non me l'auguro, perché non me ne frega niente, però potrebbe essere revocato, possono essere revocati i servizi sociali, perché in questo momento lui deve scontare un residuo di 5 anni, se non sbaglio, ed è affidato ai servizi sociali, poi non dorme più da Don Mazzi, ma a casa.
Sì, torno a casa ormai da ottobre.
Sì, da ottobre.
Non conosco il contenuto dell'ordinanza, ovviamente, ma immagino che quando uno ottiene un affidamento ai servizi sociali poi deve rigare dritto.
Cioè non può commettere, non si può far pagare nero, insomma, in sostanza. Cioè, no.
Secondo me no, e quindi...
Quindi vedremo.
Ma quello guarda. Nessuno, però.
E quindi vedremo. Vabbè, Fili, grazie Filippo. Speriamo che vada in onda giovedì, ma non credo. Ciao,
speriamo,
ciao.
Preghiamo.
Grazie, ciao. Filippo Roma, grandissimo, uno dei più bravi inviati che c'è in Italia, diciamo la verità, dai.
Bravo, sono Roma. Ah,
Filippo Roma, grandissimo, dai. Ma te lo ricordi quando ha lottato con Formigoni? Beh, come, amico mio.
Ma anche con Barbareschi, me lo ricordo. me lo ricordo in tante occasioni.
Con Formigoni, per una fattura non pagata, no, per dei soldi che doveva dare, non mi ricordo.
Ma è di Roma, Filippo Roma, peraltro?
Ma che cazzo ne è so romano, adesso? Sì, penso di sì, dall'accento penso di sì.
Ecco, interessante anche questo.
Felice Verona, perché si chiama Roma, non ho capito.
Sì,
di Roma, appunto,
Filippo
si chiama
Roma.
Ma chi se ne frega, ma qual è il punto? Ma
però, non è... No, non c'è punto, non c'è baricentro.
Comunque
di
leggo, ragazzi, che a proposito di calcio, io lo dico da 3 settimane, la Gazzetta dello Sport ha lanciato, credo oggi, il sondaggio per Totti ai campionati europei di calcio, no? Totti nazionale ai campionati europei di
ma
calcio.
Ma c'ha 40 anni Totti.
Sì, ma appunto, chi se ne frega, perché non può giocare gli ultimi 20 minuti e magari segnare
magari,
in nazionale con
certo,
tutte le pippe che abbiamo.
Dovrebbe
dai.
Essere convocato sicuramente.
Allora, io sono favorevolissimo a questa cosa qui, l'ho detto.
Sarebbe
già 3 settimane
fa. Sarebbe il primo quarantenne, però.
Può darsi, no? Forse ci sono dei precedenti negli
sì,
anni passati.
Sì, però riguardano i portieri.
No, non lo so, magari ci sono
ma altri... attaccanti.
Non lo so,
può darsi che hai ragione tu.
Allora, Felice da Verona, vai.
Buonasera a tutti. Allora,
dimmi.
Quello che volevo fare era cercare di emendare un attimo le porcherie dette dal signor sindaco prima sulla pena di morte.
Meno male, bravo. Signor sindaco. Boh.
Fondamentalmente il mio pensiero è questo: il nostro sistema carcerario dovrebbe servire per correggere, in teoria i sistemi carcerari dovrebbero servire per correggere.
Vabbè, ragazzi, però non attacchiamo
pratica,
il pippone su queste cose, sappiamo
nella
a cosa serve.
Non funziona, nella pratica non funziona. Quindi, soprattutto in questa fase, il sistema carcerario deve servire per punire, per trattenere le bestie dal continuare a fare porcherie. Ora, il concetto è questo: perché non facciamo, siccome costa mantenere queste bestie in galera, perché non facciamo come fa Singapore, che ti dà 12, 20, 24 nerbate se ti becca a rubare, a sfregiare.
Che tu pensavi che fosse civile questo qua che ha chiamato Parenzo?
Era partito con un argomento. Signori, è un discorso molto cinico, lo so, non è il massimo.
Amico mio, non lo so
se
è possibile dare nerborate o delle
cose. È una provocazione la mia, è una provocazione. Il discorso è.
Cioè, punizioni corporali.
Guardiamoci intorno dei delitti delle pene, Cesare Beccaria, no la pena di morte, perché la pena di morte non si può ovviare se si sbaglia.
Però punizioni corporali, ho capito. Punizioni corporali per chi, per i pedofili,
pensarci.
Non so per chi altro. Pensarci. Sei d'accordo? Non è che siamo a fare le proposte qui, non è il Parlamento questo. Luca da Parma, vai. Luca,
sì, ciao, ascolta,
vai,
due cose.
Dimmi.
A parte che Parenzo non può parlare di nulla, tanto meno di calcio, ti dico una cosa. Io ho 59, quasi 70 anni, sono in pensione da 2, ho lavorato sulle navi per una vita, e ho una pensione da fame, da 740-750 euro al mese.
Sì.
Adesso sono andato dall'avvocato perché voglio fare un'azione, ed è questa. Io rinuncio di fronte allo Stato, come se rinuncio un'eredità piuttosto che alla mia pensione, e chiedo, pretendo di essere trattato come alla stregua di un
di un immigrato. Cioè, tu vuoi 35 euro al giorno? Vuoi 35 euro al giorno?
Che provocazione,
certo. 35 euro al giorno, non ho bollette da pagare, non ho un cazzo da spendere.
No, però questo è molto interessante. Io riprendo questa cosa domani, la tua provocazione la voglio utilizzare, Luca. Cioè, tu vuoi barattare la tua pensione, in sostanza. Vuoi andare ufficialmente di fronte a chi? Al prefetto, al questore, dove vuoi andare?
Vediamo se lo fa.
Vitalizio da immigrato.
Vuoi un trattamento da immigrato e
non
rinunciare alla tua pensione?
Vitalizio.
Ma vitalizio intende il trattamento da immigrato.
Ma dai.
Luca, ci sentiamo demain. Ragazzi, a domani, Forza la zanzara, vai.
Oh, ma non avete proprio un cazzo da fare, ragazzi. Ore di radio perse.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30,
lo so,
alle 8.
Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
Siamo ad alti livelli qua,
Radio 24. La passione si sente.